La prima cosa che Hans notò della casa dei Krull, della famiglia Krull, era un Krull anche lui, ma del ceppo originario, un Krull di Germania, fu, quando ancora non era sceso dal taxi, una réclame trasparente incollata sulla porta a vetri dell'emporio. Stranamente, fra tanti particolari che attiravano la sua attenzione, il suo sguardo si appuntò su quella réclame di cui decifrò a rovescio le due parole: Amido Remy. Lo sfondo era blu, un bel blu oltremare, e al centro campeggiava un pacifico leone bianco. In quel momento, di fronte al leone dalla criniera immacolata come un lenzuolo, tutto il resto passò in secondo piano. Un'altra réclame, anch'essa di plastica trasparente, con le parole Lascivia Rekit, relegate in posizione subalterna senza una precisa ragione. Una scritta in giallo, Meshita, metà sul vetro di sinistra e metà sul vetro di destra della porta. Una vetrina a zeppa di cordami, lanterne, frustini e parti di bardature. Infine, poco distante, sotto il sole, c'era un canale, degli alberi, chiatte immobili e, lungo l'argine, un tram giallo che sfrecciava, scampanellando. «Amido Remy», scandì Hans, scendendo dal taxi. Alle sue orecchie suonava come una formula magica, tanto più che, non parlando bene il francese, ignorava che cosa volesse dire. «Vediamo un po' come sono questi Krull di Francia», pensò alzando la testa mentre si cacciava in tasca il resto. Sopra l'emporio, da una finestra aperta, si scorgeva il busto di un giovane in maniche di camicia seduto a un tavolo ingombro di quaderni. Da un'altra zona della casa provenivano grevi accordi di pianoforte. Fu allora che, oltre la vetrina di articoli marinari, in una penombra che pareva remota, Hans intravide la fronte di una donna, due occhi e una capigliatura grigia. In quell'istante, il giovane in maniche di camicia si affacciò alla finestra del primo piano a guardare incuriosito il taxi. A destra, un'altra finestra si aprì mostrando il viso affilato di una ragazza. Doveva solo attraversare 3 metri di marciapiede e spingere una porta a vetri. Nella mano sinistra, Hans reggeva una valigia di cuoio giallo, o più esattamente, di similpelle. Un'ottima imitazione, come sanno fare in Germania. Data la sua altezza, camminava a grandi falcate. Un passo, due passi, allungò il braccio per girare la maniglia, ma la porta si aprì da sola mentre una singolare voce femminile, roca e stridula insieme, un miscuglio cacofonico di toni gravi e acuti, strillava, sovrastando tutti gli altri rumori.
«È come se sei una depravata, lo sai benissimo! Siete tutti dei depravati in questa casa! Non solo ladri, dei miserabili ladruncoli, ma anche depravati!»
Hans, con la valigia in mano, fu costretto a bloccarsi davanti a due donne che si spintonavano sulla soglia. L'una strapazzava l'altra cercando di buttarla fuori, mentre la megera continuava ostinatamente il suo monologo. Una parola aveva colpito Hans, la parola depravati. Gli sembrava di conoscere il significato, ma gli riusciva difficile associarlo ai Krull. Lo colpì anche un'altra parola pronunciata dalla negoziante dai capelli grigi, probabilmente sua zia.
«Su, Pipì, non fare scenate!»
Pipì andò a incasellarsi nella sua memoria accanto all'Amido Remy. La scena durò il tempo di scendere dal taxi, pagare e attraversare il marciapiede. Intanto il giovane del primo piano era sbucato dall'emporio e, afferrata l'ubriacona per una spalla, l'aveva spinta con tanta violenza da spedirla barcollante diversi metri più in là. «Hans Krull?» chiese poi prendendo la valigia del viaggiatore. «Sì, sono io», rispose Hans in tedesco. Nonostante tutto, ci voleva un momento per abituarsi. La zia lo squadrò da capo a piedi, ma si capiva che a impressionarla maggiormente era la valigia dalle cromature lucenti. «Entrate, cugino», disse il giovane lanciando un'ultima occhiata minacciosa alla donna di nome Pipì. Dopodiché arrivò l'odore. Non subito, però, prima il campanello.